www.vendigio.it e la storia continua. Inquadrato attorno a Carroccio. La battaglia di Legnano. Gli armati della Lega, i fanti milanesi con il Carroccio e poi i cavalieri di Milano, Vercelli, Novara, Lodi, Brescia e delle città venete, erano attestati a metà strada fra Como e Milano, forse in località San Martino, presso Legnano, in modo da controllare sia la strada proveniente da nord sia il passo sul fiume Olona. È dubbio che una delle due parti cercasse la battaglia. Federico sapeva bene di essere in condizioni di inferiorità numerica e anche tattica, visto che il nemico era in posizione favorevole. Gli premeva, piuttosto, raggiungere i suoi alleati. Quanto alla gente della Lega, il loro stesso attestarsi è indice di una precisa volontà difensiva. Del resto, i collegati avevano un esercito in cui abbondavano i fanti, che nell'arte militare e nella mentalità del tempo erano utili nelle difese dei castelli e città, non però negli scontri campali. Si trattava di truppe levate dalle città, quartiere per quartiere, e che, armate di lancia e scudo, avevano il ruolo di sistemarsi in quadrato attorno al Carroccio e far siepe contro gli attacchi della cavalleria, permettendo così ai loro cavalieri di riorganizzarsi dopo il primo scontro. Si è molto fantasticato sulla battaglia di Legnano e già a partire dal cronista trecentesco Galvano Fiamma si è parlato di compagnie della morte, legate a sacri giuramenti, di segni, di prodigi. Notizie incontrollabili, che però è possibile provenissero da una tradizione orale nata già all'indomani della battaglia, in una atmosfera imbevuta di echi eroici. La realtà è meno romantica, ma i suoi colori. Il 29 maggio 1176, fra Ticino e Olona, sulla strada di Pavia, i cavalieri dell'avanguardia dei due eserciti si incontrano e gli imperiali, per quanto assolutamente inferiori di numero, 300 contro 700, a quel che pare, sbaragliarono i nemici e li volsero in fuga. Era vera fuga, però o stratagemma? Sta di fatto che nello scontro intervenne Federico con tutta la sua cavalleria. La corsa all'inseguimento dei fuggiaschi si arrestò, tuttavia dinanzi alla folta siepe di lance dei fanti, e i cavalieri della Lega ebbero così modo di contrattaccare, soccorsi tempestivamente da rinforzi che, giunti proprio allora, urtarono le file nemiche di fianco, provocando uno scompiglio. La Lega era senza dubbio più forte di Federico. Le unità a cavallo più o meno si bilanciavano, ma i comuni lombardi potevano contare su qualcosa come forse 4.000 fanti. E furono la resistenza della fanteria e il nuovo attacco della cavalleria lombarda a scardinare la compagine imperiale. E vivo per miracolo. Lo stesso Federico, che combatteva al centro della mischia, a fianco del suo vessillo, scomparve inghiottito dei flutti della battaglia e fu dato per morto. A questo punto le truppe imperiali si dettero alla fuga disordinata. Molti furono uccisi o annegarono nelle acque del Ticino e soltanto qualcuno riuscì a mettersi in salvo entro le mura di Pavia, recando l'incredibile notizia. Federico, il signore del mondo, non è più, giace nella piana fra Olona e Ticino e tutto è perduto. Molti furono i prigionieri, qualcuno anche di altissimo rango, opulento il bottino, gloria del quale, come trionfanti scrivevano i milanesi agli alleati bolognesi, lo scudo, il vessillo, la croce e la lancia dell'imperatore. venerabili cimeli, sacri nella mentalità del tempo al pari di reliquie, ma in quel momento anche splendidi trofei di guerra, superbi pegni di vittoria. Quella lancia dell'imperatore non era tuttavia la reliquia della lancia di San Maurizio, una delle più prestigiose dell'impero, che i sovrani romano-germanici recarono talvolta in battaglia. Federico si era nascosto con pochi compagni, celandosi ai vincitori. Ancora una volta, eccolo, quasi solo, braccato, forse travestito. Quando giunse a Pavia, per strade, traverse e fuori mano, l'imperatrice aveva già indossato l'abito di lutto. Era vinto, stanco, senza più armata, ma era vivo. E bastò che questa notizia si spargesse per togliere alla Lega una parte dei frutti della vittoria. La sconfitta cedeva il passo all'offesa. I ribelli che avevano osato attaccare lui, l'unto, il Cristo del Signore, il prescelto, la legge incarnata sulla terra, si erano resi rei di lesa maestà. Federico voleva la vendetta e al suo solito la chiamava giustizia. E il diritto romano gli dava ragione. Il villano e la bestia. Dalla parte degli alessandrini la tradizione ha colorato la resistenza dell'assedio e nel 1174-1175 di smalti epici, non senza qualche tratto buffo, come nella leggenda del villano Gagliaudo e della mucca Rosina, che si racconta ancora ai bambini di Alessandria. In breve, gli assediati sono allo stremo, non ce la fanno più. Allora il furbo contadino Gagliaudo si presenta al capitano della città e gli chiede di fare rastrellare tutto il grano possibile e farlo mangiare a Rosina. Ma c'è da immaginarsi quanto si sarà fatta pregare la povera bestia dopo 9 mesi di stenti. Ciò fatto, la mucca viene portata da Gagliaudo a pascolare fuori porta. E in men che non si dica, il villano e la bestia sono catturati e tradotti a cospetto dell'imperatore. Ma squartata la bestia, sorpresa, nel suo pancione viene fuori, come dal ventre di cartapesta del re di Carnevale, tutta quella grazia di Dio, palate e palate di grano. «Leviamo le tende», commenta Federico sconsolato, «una città che in pieno inverno mantiene le sue mucche a grano, non la prenderò mai». Strano che nessuno notasse il contrasto fra quel pancione pieno e l'aria smagrita di Rosina, dopo tanto digiuno precedente dalla sua grande abbuffata che doveva avere. Ma si sa, la leggenda. www.redigio.it e la storia continua.